Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte al giorno, due volte alla settimana, e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Beh, questo racconto di Gesù, questa parabola, sembrerebbe abbastanza chiara, abbastanza evidente nei suoi significati, no? Il pubblicano, il fariseo, sappiamo benissimo chi è il migliore tra i due, sarebbe il pubblicano. Peccato che tu non la pensi così. O meglio, se leggi questo Vangelo in cui tu ignori chi sono i farisei e chi sono i pubblicani, può darsi che tu anche possa dire che il pubblicano ti sta più a cuore, ma se tu sapessi chi è il pubblicano e chi è il fariseo, non credo che ragioneresti così. Allora bisogna tornare al motivo per cui Gesù racconta questa parabola. È scritto all'inizio: Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Non la sta dicendo ai farisei. La sta dicendo a quelli che ci aveva davanti, perché sapeva che alcuni tra loro pensavano di essere giusti. O meglio, che alcuni di loro avevano idea che il senso di giustizia venisse da criteri personali e non da Dio. Perché questo è il problema, sai? Allora, per raccontare, per mettere in evidenza questo paradosso, usa anche stavolta, come domenica scorsa abbiamo visto nel Vangelo della vedova importuna e del giudice iniquo, anche oggi usa due figure estreme, due figure veramente paradossali. Uno è il pubblicano e il fariseo. Il fariseo è un uomo secondo la legge. È uno che conosce tutti e 613 precetti della Torah e si studia per quanto gli è possibile di metterli in pratica. Mo vediamo chi è giusto, se lui o tu. Perché questo è scritto per chi presume di essere giusto e disprezza gli altri. Magari tu il fariseo l'hai disprezzato, ma tu quanti precetti metti in pratica? Ma noi dalla Torah siamo liberi, davvero? Sta scritto che non passerà uno iota di questa Torah senza che tutto sia accaduto. La conosci? Da quante cose tu hai deciso di derogare nella tua vita di fede? Quanti sono i comandamenti? 10. Quanti ne confessi? 2. Non uccidere e non rubare. Ma sul senso della santificazione della festa, dell'onorare il padre e la madre, sull'avere un solo Dio, sul non desiderare le cose date. Ah no, è vero, ne confessi pure un altro di comandamento, come ti pare però. Quello che dice non formicare, non commettere atti impuri, no? Anche là, quando decidi che non è più il caso di confessarlo, ti confessi direttamente con Gesù, dici tu, non so. Dunque, rispetto alla conoscenza che tu hai della fede, al desiderio e alla volontà che tu impieghi per mettere in pratica quello che Dio ha riversato al centro della tua vita, non so manco se lo conosci, io direi che il fariseo sta messo meglio di te. Perché il fariseo conosce la parola e desidera praticarla, anche nelle minuzie. Qualche volta Gesù li rimprovererà, perché dirà: voi farisei pagate la decima della menta e del cumino, filtrate i moscerini e fate passare i cammelli. Veramente, però nel suo cuore c'è il desiderio di praticare quello che Dio ha comandato. Quindi prima bisogna conoscerlo e poi sforzarsi di praticarlo. Chi è invece il pubblicano? Il pubblicano non ti piace, guarda, te lo dico io che non ti piace. Perché il pubblicano è uno che in un momento drammatico della vita di questo popolo, in cui Roma sta succhiando tutte le energie, è penetrata in tutte le realtà di questo, che dicono l'identità di questo popolo, mantenendo a proprio uso e consumo Erode, i sommi sacerdoti e tutti gli altri, per fare quello che l'imperatore ha deciso, ebbene i pubblicani sono quelli che invece di difendere il popolo si mettono dalla parte dei romani. Con quale scopo? Fare soldi. Ma dimmi che ti stanno simpatici. Fare soldi al punto che se qualcuno del popolo non riesce a pagare, i pubblicani lo mandano in prigione. Gentaglia i pubblicani. Capisci che squilibrio che c'è? Per questo Gesù va a prendere due figure così lontane. Uno giusto giusto, santo santo, e un altro più peccatore di così non si può. Peggio di un lebbroso il pubblicano. E poi li mette tutti e due dentro al tempio. Uno davanti che dice: guardami Signore, io faccio quello che dici tu. Mi hai chiesto di fare questo, questo e questo, fino a 613, io lo faccio. Ci metto il cuore per farlo, ci metto tutta la vita. Io la mattina mi sveglio e comincio con le benedizioni e poi mi metto a scrutare la tua parola per capire se sto andando a destra o a sinistra, per capire come meglio compiacerti. E per fare questo però, tu lo sai, sono molto occupato, non mi posso occupare di nessuno, manco di quel pubblicano. Questo è il vero problema. Il pubblicano, da parte sua, questo uomo deprecabile, veramente sporco nella coscienza, sporco nell'anima, ha la possibilità di dire: Dio mio, abbi pietà di me che sono un peccatore. E Gesù dice: bene, questo viene giustificato perché si è umiliato. È tutto chiaro fin qua, giusto? Quello buono ha mostrato di non essere così buono, quello cattivo alla fine non era così cattivo. Ma la domanda è un'altra. La domanda è: dove parla lo spirito? Nel cuore dell'uomo buono o nel cuore dell'uomo cattivo? Perché tu adesso chi è buono e chi è cattivo l'hai capito. E come mai che un uomo che segue la legge non ha lo spirito di Dio? E come mai che un uomo peccatore ha lo spirito di Dio al punto da poter fare una preghiera autentica? Questa domanda sono sicuro che non sai rispondere, ma prova a rivolgerla alla tua coscienza. Quando è che lo Spirito decide di parlarti? Quando sei buono o quando sei peccatore? Allora il peccato è per te un ostacolo veramente che scaccia lo Spirito? O è un'occasione che il Figlio di Dio ha scelto per parlare alla tua vita e tramite te anche agli altri? Se tu mostri agli altri il tuo buon senso, le tue, come fai spesso con le cose della fede, sorridendo quando non è necessario, salutando tutti solo gli altri non capiranno che cosa c'è nel tuo cuore. Ma se tu da peccatore lei una preghiera a Dio vera, tutti si accorgeranno. Questo è il problema di questa parola di stamattina, che il pubblicano ha avuto la possibilità, stando in un luogo così infimo, di poter rivolgere una parola a Dio, e questo cambia il cuore di chi ascolta, cambia il cuore di Dio che non lo giudica più, cambia il cuore degli uomini che lo ascoltano e si convertono, cambia il cuore del pubblicano perché se ne va via da qua giustificato. E la Chiesa, amici miei, questo deve essere. Non una crema di perfetti che mostrano a tutti la propria devozione e chissà in quale maniera, ma un fango di redenti. Perché di fango siamo fatti. E il peccato è accovacciato veramente alla porta della nostra casa. E il nostro istinto, me lo potete dire anche voi, continuamente è verso il peccato. E che diremo? San Paolo dice: ma allora se le cose stanno così, voglio il bene, faccio il male, ma allora come facciamo? Come si mette? Non è possibile, è veramente difficile. Ma siano rese grazie a Dio per mezzo del suo figlio Gesù, perché lui ha scelto una condizione di peccato per parlare a me. Se avesse scelto una condizione altissima, solo i farisei si sarebbero salvati. Ma siccome ha scelto una condizione infima, non aver paura di farti incontrare nel tuo peccato. Non aver paura di stare dove stai, perché il Verbo si è incarnato per questo, rinunciando a tutte le prerogative della sua divinità, è apparso nella tua carne anche di peccatore. Allora un altro dirà che siamo capaci pure di questo. Ma allora devo fare i peccati per incontrarti? Non ti preoccupare, già li fai. Già li facciamo, no? Dice il Salmo che il giusto pecca 7 volte al giorno, il giusto. Figuriamoci noi. Non ti preoccupare, l'importante è che tu non ti lasci schiacciare da questa immagine che il demonio si è fatta di te, che ti rimette sempre davanti agli occhi, e cioè che per te sono precluse le porte del cielo. Dimmi un po', se uno ti dicesse questa preghiera del pubblicano, Dio abbi pietà di me che sono peccatore, devi farla sempre, tutti i giorni, tutto il giorno, in ogni momento, tu che diresti? Non posso, perché ho i peccati da fare. Invece io ti dico che se tu accetti questo precetto e lasci che questa preghiera sgorghi dalla tua bocca, come ha fatto in schiere innumerevoli di uomini e di donne nel corso di tutta la storia del cristianesimo, e possa dire: Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di me peccatore, egli ti sorprenderebbe, perché tu, mentre tu guardi in cielo, lui ti guarderebbe faccia a faccia e ti direbbe: ecco, vicino a te, vicino al tuo peccato, vicino al tuo errore, perché tu non abbia mai più a sentire soggezione del demonio che ti accusa né del peccato che ti condanna. Hai capito, Cristiano? E allora rendi grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai tanto amati da mandare a noi che eravamo peccatori il tuo figlio, perché conoscessimo che tu ci avevi amato prima ancora del nostro peccato e perché nessuna colpa potesse allontanarci da te. E perché questo fosse comprensibile ai nostri occhi, al nostro cuore, ma anche agli occhi dei pagani e dei lontani, tu, il tuo figlio, hai permesso che morisse sulla croce. Su questa croce porta anche noi. Rimetti insieme ciò che noi abbiamo separato. Ricongiungi ciò che noi abbiamo diviso. Aiutaci ad apprezzare la nostra vita come luogo dell'incarnazione del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo momento così difficile per gli uomini, possa indicare la via della salvezza, possa incontrare tutti gli uomini nelle loro difficoltà, nella loro abiezione, mai giudichi né escluda nessuno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonare la nostra meschinità. Ignari della gratuità del tuo amore, ci siamo sentiti giudicati e abbiamo a nostra volta giudicato. Non conoscendo la giustizia e la sapienza, abbiamo espresso giudizi terribili nei confronti di questa generazione, del nostro prossimo, perfino di noi stessi. Riformula i nostri pensieri. Illumina il nostro cuore, il tuo spirito buono ci guidi in terra piana, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per gli uomini che vivono oppressi dalle proprie logiche di morte, per quelli che giudicano ogni cosa senza sapienza e cadono nelle insidie tramate, per gli uomini senza speranza, per i lontani, per quelli che sono preda dei peccati, della dipendenza dai peccati, liberali, come liberasti il tuo servo Israele e come sciogliesti dalle angosce della morte il tuo figlio Gesù. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu scruti il loro cuore, conosci i loro pensieri, sai delle loro decisioni, anche quelle sbagliate. Non permettere che cadano nei tranelli del maligno. Liberali da ogni seduzione e da ogni maleficio. Conoscano la bontà del tuo cuore santissimo e convertano la loro vita a te. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.